E siamo giunti al momento del voi che sapete. Oggi parliamo di giornalismo musicale, partendo dal 40° anniversario del Giornale della Musica, rivista musicale dedicata alla musica classica, contemporanea, jazz e dintorni, che proprio quest'anno si rinnova nel formato e nei contenuti. A partire da questo importante traguardo, vogliamo riflettere su come si racconta la musica oggi tra riviste cartacee, informazione online e nuovi formati come il podcast. E per farlo abbiamo qui con noi in studio Martino Dont.
Buongiorno Lalita e un buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto.
E poi abbiamo in collegamento telefonico Carla Moleni, critica musicale e giornalista del Sole 24 Ore. Buongiorno Carla e benvenuta.
Grazie a voi, buonasera, buon pomeriggio e anche ai nostri ascoltatori.
E abbiamo con noi anche Paolo Scarnecchia, musicologo, nonché autore del podcast dedicato alla musica antica, ospitato proprio dal Giornale della Musica Early Music Stories. Benvenuto Paolo Scarnecchia.
Grazie, bentrovati, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
E dunque, il Giornale della Musica è stato fondato nel 1985 come rivista cartacea mensile di musica classica. Nel 2008 ha aperto alla musica jazz, pop e alla world music, incorporando il bimestrale World Music Magazine. Dal 2015 ha cessato la pubblicazione in edicola per passare unicamente sul web. Insomma, solamente scorrendo questa linea del tempo, i cambiamenti sono stati molti, dal 1985 ad oggi. Ecco, Carla Moreni, forse cosa si è perso, cosa si è guadagnato nel passaggio dal cartaceo al digitale, che è comunque un passaggio che contempla ancora il cartaceo, non per il Giornale della Musica, ma per tutto il resto, insomma.
Sì, esatto. E beh, è una bella storia da raccontare per i nostri ascoltatori. Allora, il Giornale della Musica parte in edicola il 7 dicembre del 1985, non sceglie una data a caso, quindi la partenza è ben mirata, la nostra barca della musica ha una partenza da un porto assolutamente sicuro, che è quello del 7 dicembre alla Scala. E pensate, nel 1985, quel 7 dicembre alla Scala si dava Aida, sul podio c'era Lori Masel, Radames era Luciano Pavarotti e la regia era firmata da Luca Ronconi, cioè solo a dire questi nomi ci vengono i brividi e abbiamo un po' il senso di che cos'era 40 anni fa la musica. Era fatta da questi grandi giganti, queste grandi istituzioni, era un mondo un po' monolitico, un po', se volete, anche ingessato. Nonostante la presenza di Lori Masel, che ingessato mai non era, e la presenza di Luca Ronconi che sparigliava le carte, infatti veniva regolarmente fischiato, però era quel mondo lì. E in fondo il Giornale della Musica, nascendo con un'operazione estremamente intelligente, perché di riviste musicali ce n'erano, c'era Musica Viva, c'era Opera, c'erano già dei mensili specialisti dedicati agli approfondimenti musicali, ma qui l'idea era anche il formato grafico, cioè l'idea di fare un giornale che parlasse esclusivamente di musica, con un ricchissimo impaginato. Io me lo ricordo, correvo in edicola, non me lo perdevo mai, e ci voleva un bel po' di tempo per leggerselo tutto, perché aveva una foliazione, come si dice in termine tecnico, cioè un numero di pagine assolutamente ricco, corposo, con una quantità di informazioni, cioè era veramente la fonte alla quale abbeverarsi per sapere che cosa c'era in piatto sulla musica e che cosa ci sarebbe stato. Era molto proiettato sul futuro e rispecchiava quel mondo. Quindi ci raccontava un mondo orlato d'oro e non incrinato, diciamo, da altre esperienze. L'idea di mixare, ad esempio, la classica con il jazz o il pop sarebbe sembrata allora un'eresia. Oggi parliamo di musiche, non parliamo più di musica. L'idea poi di passare dal cartaceo alla versione che io mi guardo e mi leggo tutte le mattine sul telefonino, perché poi è una fonte di informazione veloce e preziosissima oggi, il GDM, come ormai si chiama, Giornale della Musica, era davvero al di là di ogni immaginazione.
Ecco, Paolo Scarnecchia, tu che collabori con il Giornale della Musica, tra l'altro con un podcast che si è aggiudicato pure nel 2024 un importante premio Media Piece of the Year, ed è emblematico che un giornale in fondo abbia un podcast che ci testimonia anche questa transizione un po' dal cartaceo al digitale. Qual è la tua esperienza con questa testata?
Allora, la mia esperienza, e ringrazio di quello che è stato detto, perché io non sarei stato così capace di mettere in risalto il valore di questa rivista con la quale collaboro dai tempi della carta. E la mia specialità, quando ho iniziato a collaborare, più che la cosiddetta musica classica, riguardava le musiche di tradizione, diciamo del mondo mediterraneo in un senso allargato, e quindi anche di tutto il mondo arabo, turco, persiano, eccetera. C'erano quei bei paginoni centrali che, insomma, ci voleva tempo, come giustamente si ricordava poco fa, per leggerli. Allora, la transizione, diciamo, è chiaro che tutti noi, credo, almeno io, abbiamo un po' nostalgia della carta stampata, della sfogliare, del formato, del piacere visivo della lettura e anche tattile. Però sicuramente l'idea di poter trasmettere anche dei suoni nella multimedialità è stato un passaggio a favore, diciamo. Possiamo parlare in questo caso dei pro piuttosto che dei contro. Nel mio caso l'idea del podcast è nata, direi, quasi da una è venuta fuori quasi spontaneamente, naturalmente, potrei dire anche quasi per gioco, perché vengo da anche un'esperienza radiofonica. Seguivo da anni diversi festival di musica antica, che è un po' la mia specialità, almeno negli ultimi anni, e seguendoli capitavo spesso, amavo molto e continuo ad amare le prove, perché imparo molto, capisco come funziona il lavoro dei musicisti, quanto lavoro creativo c'è, quanta ricerca. E così, per caso, direi quasi, così da una chiacchierata è nata l'idea di provare a fare un podcast. E da allora non mi sono più fermato. È stato, credo, 2 anni fa, a giugno, in occasione del Festival di Musica di Potsdam. Ed è chiaro che l'idea del dietro le quinte, poter scrivere alcune brevi informazioni, inserire una foto che racconti soprattutto un momento clou di una prova, e poi far sentire le voci dei protagonisti, di chi lavora alla musica, le loro emozioni e le loro aspettative, perché il momento delle prove è un momento molto particolare, carico di emozione, di aspettativa, a volte di tensione, perché ci possono essere anche dei dissidi, ma spesso si lavora per correggere, migliorare, mettere a punto le cose, ed è un momento magico, direi, perché uno arriva in platea, si siede, vede tutto lo spettacolo che funziona alla perfezione, non una nota fuori posto, quasi sempre, e non immagina quanto lavoro ci sia dietro. Ecco, la prova è un momento, è come entrare nei camerini, spiare un po' dietro il palco e raccontare, far raccontare dai protagonisti il loro progetto, la loro idea. Questo per me è estremamente stimolante. Il podcast mi ha consentito di far questo e mi diverto molto, devo dire che è un grande piacere per me poterli fare.
Ecco, forse cioè, tanti generi hanno puntato sul podcast, non solamente la musica, ma forse proprio nel caso della musica avere la possibilità di ascoltare direttamente la musica di cui si sta parlando o si vuole parlare è particolarmente rilevante, Paolo.
Beh, direi che è fondamentale. A me non piace parlare di musica senza farla ascoltare. E devo dire che in genere non sono bravo a fare le cosiddette recensioni, perché mi interessa molto di più mettere in rilievo la cornice storica nella quale è nato un brano musicale. Perché occupandomi di musica antica, chiaramente mi trovo spesso a che fare con musiche. Spesso, forse spesso è una parola eccessiva, ma insomma mi capita di avere a che fare con musiche che magari sono eseguite in tempi moderni per la prima volta. Un manoscritto ritrovato, un pezzo inedito. Io per esempio adesso mi trovo a Bologna, dove seguirò stasera un oratorio di Scarlatti, Il martirio di Santa Teodosia, per il Festival Grandezze e Meraviglie. Il Festival Musicale Estense. Ieri ero a Firenze per seguire l'ultimo concerto del Festival Floremos Rinascimento Musicale Fiorentino con l'ensemble L'Homme Armé. E quindi voglio dire, seguire queste cose, vedere il lavoro che c'è dietro, è una dimensione molto interessante. Si può parlare di cose che non sono scontate, non sono spesso conosciute e soprattutto quello che è affascinante è che da un singolo brano musicale a volte si percepisce un'intera epoca per la enorme quantità di rimandi che ci sono, magari se è un pezzo vocale nei versi poetici, perché magari è un brano di un compositore che ha ripreso una melodia di un altro compositore per rendergli omaggio, l'ha trasformata, vi ha lavorato, è una musica che magari ha circolato un'idea melodica, una composizione che ha circolato in tutta Europa in diverse forme, in forme vocali, monodiche, polifoniche, in un come dire, arrangiamento per strumento musicale, sia a tastiera, ad arco o a pizzico. E tutto questo è talmente affascinante e va raccontato e non è sempre facile poterlo raccontare, ma io ci provo.
Dunque, raccontare la musica con i media audio, se vogliamo, con i podcast tramite la radio oppure sulla carta stampata. Carla Moreni, tu che sei abituata a lavorare su più fronti, naturalmente sulla carta stampata, ma anche al radio, come stai facendo proprio in questo momento, come cambia il tuo modo di esprimerti nel fare giornalismo musicale da un media all'altro?
È vero, sì, cambia proprio, cambia il linguaggio perché cambia la forma e in qualche modo cambiano anche i contenuti, come ci ricordava adesso il nostro gentile ospite. Scrivere una recensione sul cartaceo significa avere uno spazio molto ben delimitato che in qualche modo tu devi creare, no? Riempire e creare dando forma attraverso le parole a un qualcosa che il lettore magari non ha ascoltato, non ha visto o addirittura non conosce del tutto. Quindi lo spazio creativo della musica scritta nella pagina stampata richiede una dose di immaginazione molto forte, perché ogni volta è come se si dovesse creare un racconto, un piccolo racconto che irretisca il nostro lettore e lo porti ad appassionarsi di qualche cosa che, per il quale noi ci siamo appassionati o ci siamo indignati, abbiamo applaudito oppure abbiamo detto no, non si fa così. E quindi questo è quello che ogni volta io faccio quando devo scrivere un articolo, una recensione, meglio per il Sole 24 Ore. Quando parlo alla radio, così con voi, invece, il tutto diventa estremamente più veloce, più diretto, più colloquiale. Ed è come se io, il mio lettore si trasformi in un ascoltante e voi siete lì, è come se io vi vedessi, no? È come se io vi parlassi, è tutto rapido, diretto. E questo è un po', diciamo, il cambiamento di linguaggio, il cambiamento di tempi, credo che siano proprio la grande biforcazione tra quello che è la recensione scritta e la recensione che si fa pur scritta ma sull'online, perché quando si scrive un pezzo per il cartaceo in qualche modo restituisce un senso di fissità, no? di assoluto. Io una recensione scritta magari 20 anni fa sul Sole 24 Ore, con cui collaboro da ben 25 anni, tutte le domeniche, mai saltata una domenica, questo è un mio punto di grande fierezza, ma quando mi capita di trovare, non so, in vecchi fondi di libreria, un vecchio numero del Sole 24 Ore, vado a leggermi che scrivevano i colleghi e naturalmente che cosa scrivevo anch'io. È piacevolissimo, vi assicuro, tornare a leggere quello che si era scritto, proprio perché la pagina stampata ha una dimensione assoluta, permanente. L'online vola, è comodo, è veloce, mi racconta tutto in tempo reale, però in qualche modo domani lo butto già via.
Sì, sicuramente c'è questa differente fruizione proprio del materiale che si produce, no? E allora noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo a parlare con Carla Moreni e Paolo Scarnecchia di giornalismo musicale. Ed ecco, siamo di nuovo qui a parlare al Voi che sapete di giornalismo musicale. E dunque, riallacciandoci a quello che abbiamo detto, Carla Moreni, la carta stampata, devo dire, le tue recensioni le vediamo tutte le domeniche appunto sul Sole 24 Ore, le leggiamo puntualmente e devo dire che da lettrice si instaura un patto di fiducia con i lettori, no? Cioè tra lo scrittore e il lettore. Magari è il primo accesso che hanno alla prima di un'opera, proprio attraverso le tue parole, attraverso i tuoi articoli. Con i nuovi mezzi viene messo in discussione questo patto di fiducia, nel senso che la fonte prima era una, adesso sono tantissime fonti, no? E allora come si vive questo nuovo rapporto?
Insomma, stiamo diventando un po' i panda, diciamo, noi che siamo ancora ancorati alla carta stampata. Siamo un po' in via di estinzione, speriamo che ci nutrano, ci continuino a nutrire in modo che. No, ma io non credo che si rischierà l'estinzione. L'estinzione, anzi, io credo nel fecondo rapporto tra la carta stampata, che senza dubbio è un mezzo di comunicazione obsoleto, che ha fatto il suo tempo, ma che comunque mantiene un suo valore, perché è come ha una sua classicità, cioè una sua dimensione che rimane. E però non va ignorato il potere molto forte della comunicazione veloce, dell'online, della possibilità dell'informazione a getto continuo che ci danno appunto i nuovi canali di comunicazione. E dirò di più che c'è una feconda interazione tra i critici di penna, diciamo, quelli che ancora usano gli a capo, il numero di battute, insomma, il vecchio criterio, no? Con la titolazione accademica, la fotografia, la messa in pagina del pezzo, che fa parte proprio della storia del giornalismo in generale, e invece i nuovi critici, che magari sono anche più veloci, che devono scrivere o anche comunicare direttamente in forma orale, ma all'impronta, e soprattutto devono dare più notizie che pensiero, perché poi la funzione dell'informazione veloce è quella di dare più notizie. Cioè, se voi andate, giusto perché stiamo parlando del giornale della musica, se andate sul giornale della musica all'aggiornamento di oggi, oggi 26 settembre, ci sono ben tre articoli a firma di Stefano Nardelli, che è uno dei miei preferiti e devo dire è uno di quelli che scrive di più sul giornale della musica. Pensate, è a quota 1432 recensioni, mostruoso, notevole.
Pensa.
È il re, non lo, quello che sta dietro di lui è Mauro Mariani, è solo 795, quindi metà di quelle che fa lui. Quindi lui
Una
veramente Nardelli è il
classifica
nostro primo.
notevole.
Sì, ma è tutto sul sito, non li ho contati naturalmente. Comunque lui oggi aggiunge alla sua lista di 1432 recensioni, ne aggiunge altre tre e sono tre pezzi interessantissimi. Nel primo ci racconta che a Venezia l'orchestra dice no. L'orchestra dice no non solo a Beatrice Venezi, ma addirittura anche al nuovo sovrintendente nominato. E l'articolo è assolutamente tutto da leggere. Poi passa da questa notizia molto forte, molto, insomma, della quale si è molto parlato in questi giorni, passa invece a un argomento di assoluta nicchia perché ci parla della stagione teatrale di Rovigo. Ora, chi di noi possa andare a Rovigo, beato lui, però è un articolo interessante. E poi trasvola a livello europeo perché ci parla la classifica stilata da Opernwelt, che raduna i 39 migliori critici europei. E che dice quali sono stati i teatri, le produzioni, i musicisti migliori dell'anno e mette in vetta tutti Zurigo. Zurigo è, secondo i critici chiamati in questo referendum da Opernwelt, Zurigo è la casa di teatro migliore di quest'anno.
Che fortuna averla in casa.
Ecco, Paolo Scarnecchia, noi prima ci parlavi del formato del podcast, di come ci permette di andare un po' dietro le quinte anche della musica. Ora, noi sappiamo che una delle possibilità, diciamo, online, anche del rinnovato sito del Giornale della Musica, ma un po' in generale del giornalismo musicale online, è quello anche di trasmettere in streaming, in diretta, concerti, opere. Il che da un lato ci dà la possibilità inaudita di collegarsi con essere in contatto con la scena musicale, ma dall'altro lato si rischia magari anche di perdere l'unicità di quell'esperienza dal vivo. Sarebbe forse più anche il compito di giornalisti dare quello che un concerto non può darti, dunque, come dicevi prima, portarci dietro le quinte.
Allora, è chiaro che l'esperienza della musica dal vivo è insostituibile. Gli spunti e le riflessioni fatte da voi e da Carla Moreni sono straordinari, importantissimi. Chiaramente parliamo dell'oralità alla scrittura, la velocità, l'immediatezza, la riflessione, il tempo lento, è una dimensione chiaramente diversa. Le due cose a volte riescono quasi ad avvicinarsi, ma sì, sicuramente resta comunque il fatto che l'esperienza sensoriale, diciamo, la sinestesia della musica dal vivo non è comparabile a null'altro. Tra l'altro, proprio ieri sera, parlando con uno dei musicisti, dei cantanti dell'Omar Me, mi chiedeva, anzi, io gli chiedevo dei suoi prossimi progetti perché sono molto attento ai giovani talenti, ai nuovi ensemble. E facevamo una riflessione, mi scuso se vado un po' fuori sentiero, ma una riflessione sul, appunto, come dicevi tu, Martino, il dietro le quinte e il disco. E io gli dicevo, mi piace molto il suono e la possibilità di registrare le prove perché è quello forse, è più vicino a quello che un ascoltatore in una sala da concerto sente, nonostante eventuali difetti, eccetera, rispetto alla perfezione del disco. Oramai sappiamo tutti che i dischi si fanno, no, voglio dire, incollando battuta dopo battuta, un'esecuzione, passaggi ripetuti, eccetera. Ecco, è chiaro che non c'è niente che possa essere comparabile alla musica dal vivo, e quindi questa va sicuramente supportata, diffusa, va incrementato, va incentivata chiaramente, perché la distrazione, quando come dicevate prima, come diceva Calamoreni prima, è chiaro che un conto è leggere sullo schermo di un PC di un telefono e un conto è leggere un libro o un giornale. E la stessa cosa vale per un concerto. Lo posso seguire in streaming, ma non sarà mai come essere seduto in mezzo alla sala con il pubblico e respirare la musica.
Sì, e dunque noi siamo quasi in chiusura di questa puntata dedicata al giornalismo musicale. Però prima di lasciarvi avevamo una piccola provocazione così da fare a voi. Dunque, Spotify ci consiglia ogni giorno l'album del giorno in base ai nostri gusti musicali, così in realtà in base ai suoi gusti musicali. Ecco, qual è il valore aggiunto di avere un critico, un giornalista musicale che ci consiglia un disco, un libro sulla musica o anche un concerto? A voi, sinceramente, Spotify azzecca i vostri gusti oppure qualche volta, insomma, non sono proprio quelli che vorreste? Carla Moreni?
Ma sai che mi ha insegnato qualcosa di nuovo? Sai che non lo sapevo. Va bene, da domani guardo Spotify.
E tu, Paolo?
Sì, allora mi vergogno a dirlo, ma tanto mia figlia mi dice continuamente che io sono un boomer. Io non ascolto la musica con Spotify, ogni tanto la uso se mi serve di scoprire un disco, cercare un vecchio brano, magari da un disco che ho, ma è seppellito da centinaia di altri. Non amo le playlist, spunto no a tutte le offerte di proporvi dei contenuti in sintonia e in armonia con le mie scelte e ricerche, e quindi no, e mi sento, confesso, anche un po' in imbarazzo quando a fine anno la direzione, la redazione mi chiede i 10 migliori dischi di musica antica dell'anno finito e io dico sempre: vi prego, togliete i migliori. Io posso dire interessanti, ma la parola migliore non la troverete mai nei miei scritti.
Dunque, capiamo che il buon giornalismo musicale deve essere un giornalismo interessante, più che proporre musica bella, insomma, necessariamente, naturalmente, la musica bella ci piace ugualmente. E dunque siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo i nostri ospiti, iniziando da Paolo Scarnecchia, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie, è stato un piacere e un saluto a tutti e a tutte.
E naturalmente anche Carla Moreni, grazie mille, continueremo a leggerti la domenica sul Sole 24 Ore.
Grazie, che spot. A presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.